In questa seconda peregrinazione riparto da un riferimento nel testo di Fraser di cui abbiamo parlato nella prima peregrinazione, cioè la sua opera monumentale Il ramo d'oro, un passaggio in cui lui si riferisce al ramo d'oro che andò cercando e staccò Enea e che Virgilio riprende nell'Eneide. Leggo proprio le tre righe del testo di Fraser in cui viene citato questo episodio. Stando a quanto dicevano gli antichi, la fronda fatale era quel ramo d'oro che, per ordine della Sibilla, Enea colse prima di affrontare il periglioso viaggio nel mondo dei morti. Ecco, allora, forti di questo innesco da parte di Fraser nei confronti dell'opera di Virgilio, andiamo direttamente da Virgilio. Riguardo a Virgilio, non possiamo ora addentrarci nella vita e nelle opere di Virgilio perché dovremmo dedicargli non so quante peregrinazioni. Andiamo direttamente sull'Eneide. L'Eneide, io ho a disposizione due edizioni, una più recente, molto bella, dell'Universale Economica Feltrinelli, curata da Enrico Oddone, e tra l'altro una bella traduzione anche, con una prefazione davvero molto stimolante di Beniamino Placido, che vi suggerisco di leggere. L'altra edizione, e non si può sfuggire, è quella storica di Annibal Caro ed è un'edizione meravigliosa questa, è un libro antico che io ho trovato nella libreria della Casa Vita ed è un'edizione dell'Istituto Editoriale Italiano, della collana Gli Immortali e altri massimi scrittori. Raccolta diretta da Luigi Luzzatti e Ferdinando Martini, sono due politici del primo Novecento. Tra l'altro, Luigi Luzzatti è anche il fondatore della Banca Popolare di Milano ed è stato anche primo ministro tra il 1910 e il 1911. Pensate quante cose si imparano. E la traduzione di Annibal Caro è il capolavoro, uno dei capolavori della letteratura italiana del Rinascimento. E su Annibal Caro, qui ci sono alcuni cenni biografici prima del testo, che peraltro non riporta questa edizione il testo latino a fronte, ma insomma la proposta linguistica di Annibal Caro è talmente ricca che quasi ingloba anche la meravigliosa lingua latina di Virgilio. Su Annibal Caro volevo dire solo questo. Nacque nel 1507 in Civitanova, nella Marca d'Ancona. Questo è scritto con la lingua dell'italiano dell'epoca. Sicuramente questa edizione purtroppo non è indicata la data, ma dovremmo essere negli anni 20 perché ci sono delle illustrazioni iniziali di gusto tipicamente Art Deco, bellissime, quindi deve essere di quel periodo. Quindi nacque a Civitanova Marche, in pratica, Annibal Caro, ed ebbe la sua vita, una vita da erudito, fu anche molto apprezzato, prima presso Luigi Gaddi, che scrive qui il curatore di questa edizione, che lo ebbe caro per l'ingegno pronto e vivace, lo scelse a suo segretario ed il provvide da alcuni benefici. Poi, una volta morto il Gaddi, andò a servizio. Si fa per dire, presso Pierluigi Farnese, il quale se ne avvalse per parecchi viaggi e commissioni in Italia e nelle Fiandre. Nelle Fiandre andò nel 1544. Poi, nel 1547, nel 1547, appunto, a seguito di una sommossa che vide Piacenza levarsi al rumore, al grido di libertà, Farnese venne ucciso. Pensate, il cadavere oscenamente mutilato appeso alla finestra del ducale suo palazzo. E quindi corse anche Annibal Caro un grave pericolo di vita, per cui fuggì, e andò poi sotto la protezione amorevolmente accolto prima dal duca Ottavio, poi dal cardinale Ranuccio e poscia dal cardinale Alessandro Farnese, e poi visse sempre con quest'ultimo fino al 21 novembre 1566, ultimo della sua vita. Insomma, una vita da erudito, una vita da studioso. E oltre alla traduzione di alcune opere anche dalla lingua greca, lingua italiana, come ad esempio la Retorica di Aristotele, si dedicò poi al suo capolavoro, che appunto è la versione dell'Eneide di Virgilio in versi sciolti, i quali vanno oggi ancora commendati come i migliori, scrive il commentatore. E poi aggiunge, dal modo tutto suo con cui si esprime, sembra che egli conosca tutte le segrete sorgenti delle bellezze della lingua, la quale dalla sua penna fluisce, diritta, vigorosa, spontanea, bellissimo. Tuttavia, da questi cenni biografici, risulta esservi nella storia di Annibal Caro, irreprensibile peraltro, una piccola macchia. Perché ci dice il biografo che compose negli anni suoi giovanili la Ficheide, ossia il commento sulla canzone De Fichi scritta dal Molsa, e la Diceria de Nasi. Allora, qui bisogna andarsi a documentare, cioè in che cosa consiste questa Ficheide di cui parla il biografo di Annibal Caro. Allora, potenza di internet, sono andato a cercare informazioni e ho trovato un'edizione del 1787, La Ficheide, del padre Siceo, commentata da Seragresto da Ficaruolo. Insomma, è una boutade, una specie di divertissement che l'autore, questo letterato, questo ulteriore erudito che si chiama Molsa, e Annibal Caro si divertirono in pratica a scrivere e a commentare. Ecco, c'è l'avviso dell'editore di questa edizione antica. Sentite che bello, eh? Questa edizione è stata tolta dall'unica e rarissima dell'anno 1539 ed io non l'ho alterata che alcun poco nell'ortografia, riducendola per quanto mi è stato possibile al gusto presente. In tutto il rimanente essa è fedelmente ristampata. Gradiscila, leggitore amico. Ecco, allora ben volentieri accettiamo questa esortazione dell'editore della Ficheide, che come potrete immaginare, se andate a leggere qualche passaggio di questa Ficheide, è legata anche a doppi sensi molto frequenti, ma veramente anche esilarante in alcuni passaggi. Ecco, dalla Ficheide andiamo all'Eneide, che non è proprio la stessa cosa. E ritorniamo al passaggio famoso, cioè quello del ramo d'oro da cui proveniamo, di cui ci ha parlato Fraser. Questo passaggio viene infatti espresso nell'Eneide nel libro sesto. Il libro sesto è il libro nel quale Virgilio narra la discesa di Enea agli inferi e ha come Virgilio, e già anticipo poi il passaggio successivo di questa peregrinazione che non poteva altrimenti essere se non verso Dante Alighieri, e ha come Virgilio, Enea, la Sibilla Cumana, che lo conduce, appunto, lo guida negli inferi. E vediamo questo passaggio in cui si parla del ramo d'oro dalla Eneide di Annibal Caro. È nella selva opaca, tra valli oscure e dense ombre riposto, e nell'arbore stesso un lento ramo, con foglie d'oro il cui tronco è sacrato a Giuno inferma. Ora non entro nel merito che mi sono andato a studiare questi versi. Ogni verso ha chiaramente una sua decrittazione. Giunone, chiaramente Giuno inferma, Giunone la dea che si vuole vendicare per questo inferma. E chi seco Divello questo non porta, né segreti regni penetrar di Plutone unqua non pote. Cioè dice, se tu non ti munisci di questo ramo d'oro, tu non sei ammesso all'ingresso nei sacri regni di Plutone, cioè appunto a penetrare nell'Ade. Quindi Enea si munisce di questo ramo d'oro e, guidato dalla Sibilla, inizia l'attraversamento, la discesa, anzi, agli inferi. E qui passano attraverso una carrellata di orrori, una sorta di antro delle streghe, bellissimo. Prendo l'altra edizione qua perché mi è piaciuto come il traduttore, il latinista, il grecista, appunto Enrico Oddone, nell'edizione attuale, contemporanea, ci racconta, nella sua traduzione, questa carrellata spaventosa di orrori, che poi è una carrellata allegorica, metaforica, e qui trovano, nello scendere verso gli inferi, attraversando poi i fiumi infernali, il Flegetonte, il Cocito, trovano la vecchiezza, la paura, la fame che mal consiglia, nel verso originario di Virgilio, male suada fames, cioè chi ti persuade ma in maniera ingannevole, perché la fame ti porta a commettere delle azioni delle quali ti puoi anche pentire. La folle discordia, discordia demens, bellissimo. Ecco, e qui ci sono tutti questi orrori, questi mostri che minacciano sempre, insidiano l'umanità, e lì li vede rappresentati, raffigurati, e arriva poi per questa strada, la via del Tartaro, che mena al fiume Acheronte, e qui, su queste acque, ecco là che trovano, e noi ce lo ricordiamo bene dalla Divina Commedia, a cui poi andremo, di Dante Alighieri, trovano Caronte, il nocchiere infernale. Prima però di arrivare a Caronte, vi voglio leggere sempre da Annibal Caro questo sentimento, questa emozione di Enea, che nonostante fosse un eroe straordinario, però subisce anche lui l'affanno della paura. E infatti scrive Virgilio, qui preso Enea da subita paura, strinse la spada e la sua punta volse incontro all'ombre, contro il nulla, però queste rappresentazioni per lui erano reali. E se non combre vite vote de corpi e nude forme lievi, conoscerne le fe, la saggia guida, cioè se non fosse stato per la Sibilla che gli ha detto, guarda, queste sono ombre, sono vite vuote, ti sembrano reali, ecco, conoscer le fe, la saggia guida, avrebbe impeto fatto e vanamente in vane cose ardir mostro e valore. Cioè si sarebbe inutilmente gettato, pur mostrando valore, impeto, coraggio, ardimento, si sarebbe gettato inutilmente contro queste ombre. No, sono delle rappresentazioni meravigliose da grande cinema. Quinci preser la via, là ve si varca il Tartareo Acheronte. Ecco che vanno verso il fiume infernale, uno dei fiumi infernali. Sentite come lo descrive con una pennellata Virgilio, chiaramente che è dietro il grande sceneggiatore, e il suo sublime traduttore Annibal Caro. Un fiume è questo fangoso e torbo, e fa gorgo e vorago che bolle o frange col suo negro loto si devolve in Cocito. Ma sentite che meraviglia di suono delle parole, una musica, veramente una musica. Vi leggo la traduzione di Oddone, com'è diversa, bella sempre, però più, come posso dire, prosaica. Questo torbido ingorgo di fango con vasto vortice ribolle e rigetta tutta l'arena dentro il Cocito, che era l'altro fiume infernale nel quale evidentemente confluiva l'Acheronte. Ecco che arriviamo allora alla rappresentazione di Caronte. Ecco come Virgilio e Annibal Caro descrivono Caronte. è guardiano e passeggero a questa riva imposto Caron, demonio spaventoso e sozzo, a cui lunga dal mento incolta ed irta pende canuta barba, agli occhi accesi come di bragia, a un groppo al collo c'è un nodo, appeso un lordo ammanto, un manto sozzo, e con un palo che gli fa remo e con la vela regge l'affumicato legno, cioè la barca nera, livida, l'affumicato legno onde tragitta sull'altra riva ognor la gente morta. Vecchio è d'aspetto e d'anni, ma di forze, come Dio, vigoroso e verde è sempre. Che rappresentazione forte, ma piena anche di rispetto nei confronti di questo Caronte che è un dio, ma eppure appare come un povero straccione, ma incute il terrore a tutti quanti. E sentite, perché prima di far interagire Caronte c'è, ci sono due similitudini meravigliose. Tra l'altro tutto questo, ve lo anticipo, lo riprende Dante nella Divina Commedia. Dante quasi opera una parafrasi di Virgilio, ecco perché ne aveva una venerazione incredibile e lo sceglie come suo cicerone nell'inferno. Sentite queste similitudini. A questa riva d'ogni intorno, ogni ora, d'ogni età, d'ogni sesso e d'ogni grado a schiere si traean l'anime spente ed e figli anco innanzi a padri estinti, cioè una moltitudine di anime che si riversa sulle rive della Cheronte per essere poi trasportate nell'altra riva, dall'altra parte. Ecco, a proposito delle similitudini, vorrei leggervi le similitudini, queste due diverse versioni. Prima quella di Annibal Caro e poi quella di Enrico Oddone. Ecco, non tante foglie nell'estremo autunno per le selve cader, non tanti augelli si veggon d'alto mar calarsi a terra quando il freddo li caccia ai liti aprichi. Quanti erano questi? Bellissimo. Cioè, era questa moltitudine era talmente numerosa che neanche le foglie d'autunno in un bosco vengono spazzate via in queste quantità dal vento. Neppure gli uccelli, sapete, gli stormi quando si librano nel cielo, nei cieli d'autunno, questi enormi stormi di uccelli, ecco, quando migrano poi verso i liti aprichi, cioè esposti al vento, al sole. E sentite invece la bella traduzione, anche più moderna, di Oddone. Così nei boschi, al primo freddo d'autunno, in numeri volando cadono foglie, o verso terra dal mare son densi gli stormi d'uccelli quando la fredda stagione oltre le onde li caccia e li spinge in terre assolate. Di fronte a questo spettacolo, commosso, scosso, Enea chiede alla Sibilla, si rivolge alla Sibilla e le chiede: «Ond'è, vergine, questo concorso al fiume, e qual disio mena quest'alme, queste anime, e quale grazia o divieto fa che queste dan volta e quelle approdano?» Cioè, come mai alcuni si fermano, non li fa entrare Caronte, ed altri invece li tira dentro alla barca? Allora, tra l'altro vi leggo questo veloce scambio tra Enea e la Sibilla, perché Dante lo riprende poi nell'inferno tra lui e Virgilio, e risponde la Sibilla, è Caronte, questi è Caronte, il suo tristo nocchiero, gli dice, quella turba che passa è dei sepolti, questa che torna è dei meschini estinti che né tomba, né lacrime, né polve ebber morendo. Cioè gli insepolti non passavano, proprio c'era la dogana per gli insepolti, non li facevano passare dall'altra parte, dovevano aspettare la sepoltura, quindi passavano soltanto le anime i cui corpi erano stati tumulati. Infatti dice, a proposito degli insepolti, a lor non è concesso traiettar queste ripe e questo fiume, se pria l'ossa non han seggio e coverchio, cioè che prima non hanno un luogo dove sono stati tumulati e il coperchio, cioè la bara. Erran cent'anni vagolando intorno a questi liti e il disiato stagno visitando sovente in finca al passo non sono ammessi, cioè sono condannate le anime degli insepolti, perché nell'antichità evidentemente era una vera e propria dannazione e non c'era stato il rito sacro della sepoltura, quindi non erano anime, diciamo così, purificate, perciò dovevano attendere magari in eterno e ogni tanto tentavano il passaggio, ma venivano crudelmente, inevitabilmente respinte, appagaiate a colpi di remo da Caronte. Noi invece a questo punto saliamo sulla barca del Caronte di Virgilio, che ci trasporta in un altro inferno, nell'inferno di Dante. E qui Virgilio diventa, come sappiamo, la guida di Dante. Sentite, siamo nel canto terzo qua dell'inferno. Ora, quando uno apre la Divina Commedia, veramente ha la tentazione di leggere tutto e non staccarsene più. Allora facciamo così, io adesso di questo canto non lo leggerò tutto, salterò un po' di qua e di là, però l'ingresso attraverso la porta dell'inferno non può mancare, perché c'è la targa, no? C'è l'iscrizione davanti alla porta dell'inferno che così recita, celeberrima: per me, cioè attraverso di me, si va nella città dolente. Cioè, è fantastico, praticamente è la porta personificata quasi che parla a chi arriva lì davanti. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina podestate, la somma sapienza e il primo amore, cioè Dio. Dinanzi a me non fuor cose create se non eterne, e io eterno duro. Lasciate ogni speranza, voi chi entrate. Vabbè, questa la potremmo leggere continuativamente un milione di volte e ci farebbe sempre sobbalzare il cuore. Va bene, Dante legge queste parole e comincia a provare veramente un senso non solo di sconforto, ma proprio di paura, di terrore. E allora si rivolge al maestro e dice: maestro, il senso lorme è duro, chiede a Virgilio. E allora Virgilio gli dice, guarda, lo guarda in faccia, capisce, e dice: allora qui si conviene lasciar ogni sospetto, cioè qua il timore, l'esitazione, cioè passata questa porta, caro Dante, qui bisogna tirar fuori il coraggio, quindi lasciare ogni sospetto, ogni viltà conviene che qui sia morta. Beh, lo incoraggia, no? Però lo incoraggia, ma in una maniera molto forte, molto determinata, senza mezzi termini. Cioè dice: no, guarda, io ti ho portato qua, adesso non fare il vile qua, attenzione. Noi siamo venuti al loco ov'io t'ho detto che tu vedrai le genti dolorose c'hanno perduto il ben dell'intelletto. Quindi attenzione, perché adesso andiamo in bocca ai dannati. Scusate, io su questo, quando leggo Dante, c'è chi toscaneggia, il grande Benigni, per carità, io invece lo porto, siccome Virgilio era nato ad Andes, Mantua, Megenuit, provincia di Mantova, però poi aveva vissuto la maggior parte della sua vita a Roma, dove poi appunto ha scritto quelle opere meravigliose, le bucoliche, le georgiche, l'Eneide. Ecco, allora mi sento un po' di romanità quando leggo Dante che a sua volta recupera Virgilio. E quindi arrivano e passano attraverso la porta dell'inferno e Dante comincia, come Enea di fronte a tutti quegli orrori, a vedere tutto questo scenario infernale, un tumulto, un'aura senza tempo tinta, il turbo che spira, insomma, veramente avea d'error la testa cinta e dissi: «Maestro, che è quel chiodo? E che gente è che par nel duol si vinta, cioè così affranta dal dolore?» Ed egli a me: «Questo misero modo tegno l'anime triste di coloro che visser senza infamia e senza lodo». Che bello! Senza lodo e senza infamia. E chi sono questi che vissero senza infamia e senza lode? Che non verranno ricordati da nessuno, anzi, che vengono ignorati persino nell'inferno, cui non viene data neppure la dannazione? Sono gli ignavi, quelli che non hanno mai scelto, quelli che si sono sempre tirati indietro, quelli che hanno nicchiato, i pavidi fino all'ultimo respiro. Dante questi proprio li massacra nell'inferno, perché appunto non gli concede neanche la dannazione, perché almeno tu sei dannato se hai commesso qualcosa, hai fatto qualcosa, un reato, sei stato eretico, sei stato un omicida, e va bene, vai all'inferno, ma un ignavo sta fuori persino dall'inferno. Allora Dante dice: «Ma maestro, che è tanto greve allor che lamentar li fa sì forte?» Allora Virgilio, che peraltro stava conducendo i territori del tutto ignoti a Dante, non a Virgilio, ma insomma anche Virgilio ci andava coi piedi di piombo in questi territori spaventosi, gli dice: «Guarda, dicerolti molto breve», cioè Dante, adesso stringiamo però, «questi non hanno speranza di morte, come vi ho appena detto, cioè non hanno neanche la speranza della dannazione, e la lor cieca vita è tanto bassa che invidiosi son d'ogni altra sorte». Pensa, arrivano ad invidiare quelli che Caronte faceva salire sulla barca per traghettarli dall'altra parte. «Fama di loro il mondo esser non lassa», cioè non lasceranno nessuna traccia questi. «Misericordia e giustizia li sdegna, non ragioniam di loro, ma guarda e passa». E così si appressano verso la sponda della Cheronte. Dante è assetato di informazioni, anche comprensibile, però spesso è inopportuno, e lui stesso dalle risposte di Virgilio se ne rende conto. Ad esempio, quando chiede: «Maestro, or mi concedi chi sappia quali sono e qual costume le fa, anime dannate, cioè, di trapassar parersi pronte, com'io discerno per lo fioco lume», questa luce cupa del scenario infernale. Un'altra risposta secca di Virgilio a Dante, cioè come di mattepare il momento adesso di mettersi a parlare di queste cose: «Le cose ti fier conte», cioè ti verranno spiegate, «quando noi fermeremo lì nostri passi sulla trista riviera d'Acheronte», cioè adesso cammina, quando arriviamo sulla sponda del fiume ne parliamo. «Allor», Dante dice di se stesso, «con gli occhi vergognosi e bassi, temendono lo mio dirli fosse grave, infino al fiume del parlarmi trassi». Cioè in pratica ha capito, se è stato zitto fino a che sono arrivati alla sponda del fiume, perché insomma, diciamo, detto molto semplicemente, ha preso l'ennesima cazziata Dante. Ed ecco Caronte. Sentite come Dante lo descrive, recuperando quasi, non dico pedissequamente, ma la raffigurazione, la rappresentazione che Virgilio aveva già dato. «Ed ecco verso noi venir per nave un vecchio, bianco per antico pelo, gridando: guai a voi, anime prave, non isperate mai veder lo cielo. Io vegno per menarvi all'altra riva, nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo. E tu, che sei costì», si rivolge verso Dante, l'ha subito inquadrato, perché ha capito che era vivo, non era un'anima morta. «E tu che sei costì, anima viva, partiti da cotesti che sono morti», cioè togliti di mezzo, «fammi fare il mio lavoro, che stai a fare qui?» Ma poi che vide ch'io non mi partiva, disse: «Per altra via, per altri porti verrai a piaggia, non qui per passare. Più lieve legno convien che ti porti». Caronte già gli profetizza quale sarà il passaggio di Dante più avanti nella Divina Commedia, attraverso il vascello che lo porterà poi nel Purgatorio. E il duca a lui, e Virgilio, bellissimo, che Virgilio era lì era un dirigente nell'inferno, cioè era legittimato ad avere il potere su tutti all'inferno, eh? Era in questo un'emanazione del divino costruttore dell'inferno e non solo. E il duca a lui: Caron, non ti crucciare, vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare. Bellissimo. Vabbè, non commento nemmeno, meraviglioso. E poi ritorna Dante a descrivere nel tumulto, nella dinamica incredibile di questi versi meravigliosi, questo continuo movimento delle anime di Caronte. Ecco, Caron demonio, con occhi di bragia, loro accennando alle anime, tutte le raccoglie, batte col remo qualunque s'adagia. E sentite anche la similitudine che vi ho letto prima, come la ripropone Dante: come d'autunno si levan le foglie, l'una presso dell'altra, finché il ramo vede alla terra tutte le sue spoglie, similmente il mal sem d'Adamo gittansi di quel lito ad una, per cenni come augel per suo richiamo. Vedete, sia le foglie che gli uccelli, con una cifra diversa, non tanto per le foglie, che qui è ancora più cruda la raffigurazione, la similitudine, e poi gli uccelli qua non tanto come stormo, qua si riferisce a Caronte che richiama, come fosse il cacciatore che richiama l'uccello che immediatamente spicca dal ramo magari dove si era posato e ritorna immediatamente verso il suo padrone. Figliuol mio, mi disse praticamente a Dante, disse il maestro cortese, quelli che muoiono nell'ira di Dio tutti convegnon qui d'ogni paese, cioè tutti, qui tutto l'universo veniva raccolto, e pronti sono a trapassar lo rio, il fiume, che la divina giustizia li sprona, sì che la tema si volve in disio. Cioè il terrore di queste anime dannate, che erano spronate dalla divina giustizia, trasformava questo terrore, questo terribile sentimento di sconforto, di paura, di sgomento, nel desiderio, addirittura, del castigo, cioè di essere purificati, e quindi non vedevano l'ora di salire sulla barca di Caronte. Pensate un po'. Quinci non passa mai anima buona. E però se Caron di te si lagna, Dante gli dice, guarda che se Caronte si lamenta che tu sia qui, ben puoi sapere ormai che il suo dir suona, cioè puoi capire qual è la ragione per cui si lamenta che tu sia qui, perché non appartieni a questa razza dannata. Finito questo, la buia campagna tremò sì forte che dello spavento la mente di sudor ancor mi bagna. La terra lagrimosa diede vento, che balenò una luce vermiglia, la qual mi vinse ciascun sentimento. E caddi come l'uomo cui sonno piglia.